di Luigi Pirandello, L'uomo solo, voce di Lorenzo Pieri. Si riunivano all'aperto, ora che la stagione lo permetteva, attorno ad un tavolinetto del caffè sotto gli alberi di via Veneto. Venivano prima i Groa, padre e figlio, e tanta era la loro solitudine che pur così vicini parevano l'uno dall'altro lontanissimi. Appena seduti, sprofondavano in un silenzio smemorato che li allontanava anche da tutto, così che se qualche cosa cadeva loro per caso sotto gli occhi dovevano strizzare un po' le palpebre per guardarla. Venivano alla fine insieme gli altri due, Filippo Romelli e Carlo Spina. Il Romelli era vedovo da 5 mesi, lo Spina scapolo. Mariano Groa era diviso dalla moglie da circa 1 anno e s'era tenuto con sé l'unico figliuolo, Torellino, già studente di liceo, smilzo, tutto naso, dai lividi occhietti infossati e un po' loschi. Là, attorno al tavolino, dopo i saluti, raramente scambiavano tra loro qualche parola. Sorseggiavano una piccola pilsen, succhiavano qualche sciroppo con un cannuccio di paglia e stavano a guardar tutte le donne che passavano per via, sole, a coppie o accompagnate dai mariti, spose, giovinette, giovani madri coi loro bambini e quelle che scendevano dalla tramvia dirette a Villa Borghese e quelle che ne tornavano in carrozza e le forestiere che entravano al grande albergo di rimpetto o ne uscivano a piedi in automobile. Non staccavano gli occhi da una che per attaccarli subito a un'altra e la seguivano con lo sguardo, studiandone ogni mossa o fissandone qualche tratto, il seno, i fianchi, la gola, le rosee braccia trasparenti dai merletti delle maniche. Storditi, inebriati da tutto quel brulichio, da quel fremito di vita, da tanta varietà d'aspetti e di colori e di espressioni, e tenuti in un'ansia angosciosa di confusi sentimenti e pensieri, e rimpianti e desideri, ora per uno sguardo fuggevole, ora per un sorriso lieve di compiacenza che riuscivano a cogliere da questa o da quella, tra il frastuono delle vetture e il passeraio fitto, continuo, che veniva dalle prossime ville. Sentivano tutti e quattro, ciascuno a suo modo, il bisogno cocente della donna, di quel bene che nella vita può dar solo la donna, che tante di quelle donne già davano col loro amore, con la loro presenza, con le loro cure, e forse senza esserne ricompensate a dovere dagli uomini ingrati. Appena questo dubbio sorgeva in essi per l'aria triste di qualcuna, i loro sguardi s'affrettavano ad esprimere un intenso accoramento o un'acerba condanna o una pietosa adorazione. E quelle giovinette? Chissà com'erano disposte e pronte a dar la gioia del loro corpo e dovevano invece sciuparsi in un'attesa forse vana tra finte ritrosie in pubblico e chissà che smanie in segreto. Ciascuno con quel quadro fascinoso davanti, pensando alla propria casa senza donna, vuota, squallida, muta, compreso da una profonda amarezza, sospirava. Filippo Romelli, il vedovo, piccolino di statura, pulito, in quel suo abito nero da lutto ancora senza una grinza, preciso in tutti i lineamenti fini, domettino bello vezzeggiato dalla moglie, si recava tutte le domeniche al Camposanto a portare fiori alla sua morta e più degli altri due sentiva l'orrore della propria casa attufata dai ricordi, dove ogni oggetto nell'ombra e nel silenzio pareva stesse ancora ad aspettare colei che non vi poteva più far ritorno, colei che lo accoglieva ogni volta con tanta festa e lo curava e lo lisciava e gli ripeteva con gli occhi ridenti come e quanto fosse contenta d'esser sua. In tutte le donne che vedeva passare per via, lui badava ora a sorprender la grazia di qualche mossa che gli richiamasse viva l'immagine della sua donna. Non com'era ultimamente, ma qual era stata un tempo quando gli aveva dato quella tal gioia che quest'altra ora gli ridestava pungente nella memoria. E subito serrava le labbra per l'impeto della commozione che gli saliva, amara alla gola, e socchiudeva un po' gli occhi, come fanno al vento gli uccelli abbandonati su un ramo. Anche nella sua donna, negli ultimi tempi, aveva amato il ricordo delle gioie passate che non potevano più ormai essere per lui. Nessuna donna più lo avrebbe amato ora per se stesso. aveva già quasi 50 anni. Ah, per lui la sorte era stata veramente crudele. Vedersi strappare la compagna in quel punto, alla soglia della vecchiaia, quando ne aveva più bisogno, quando anche l'amore, sempre irrequieto nella gioventù, cominciava ad offrire soltanto la tranquillità del nido fedele. Ed ecco che ora gli toccava risentire l'irrequietezza di esso, fuori tempo e perciò ridicola e disperata. Allo Spina, amico suo indivisibile da tanti anni, aveva detto più volte: «Verità sacrosanta, amico mio, l'uomo non può essere tranquillo se non si è assicurate tre cose: il pane, la casa, l'amore. Donne tu ne trovi adesso, ti posso anche ammettere che quanto a questo tu stai meglio di me per ora, ma la gioventù, caro, è assai più breve della vecchiaia. Lo scapolo gode in gioventù, ma poi soffre in vecchiaia. L'ammogliato, al contrario, ha più tempo di goder l'ammogliato, dunque, come vedi». «Sì, signore, bella risposta gli aveva dato la sorte. Lo Spina ora, vecchio scapolo, cominciava a soffrire del vuoto della sua vita in una camera d'affitto tra mobili volgari neppure suoi, ma almeno poteva dire di avere goduto a suo modo in gioventù ed aver voluto lui che fosse così sola e senza conforto di cure amiche e senza abitudine d'affetti la sua vecchiaia. Ma lui, eppure forse più crudele della sua, era la sorte di Mariano Groa. Bastava guardarlo, poveretto, per comprenderlo. Lui, Romelli, pur così sconsolato com'era, trovava tuttavia in sé la forza di pulirsi, d'aggiustarsi, perfino di insegarsi ancora i baffettini grigi, mentre quel povero Groa, eccolo là, panciuto, sciamannato, con una grinta da can mastino con gli occhiali, ispido di una barba non rifatta chissà da quanti giorni, e con la giacca senza bottoni, il colletto spiegazzato, giallo di sudore, la cravatta sudicia, annodata di traverso. Guardava le donne con occhiacci feroci, quasi se le volesse mangiare, e ogni tanto, fissandone qualcuna, ansimava come se gli si stringesse il naso. Si scoteva facendo scricchiolar la sedia e si metteva in un'altra positura non meno truce, col pomo del bastone sotto il mento, affondato nella pappagorgia lustra di sudore. Sapeva da tant'anni che la moglie, vezzosa donnettina dal nasino dritto, due fossette impertinenti alle guance e occhietti vivi vivi da furetto, lo tradiva. Alla fine, un brutto giorno, era stato costretto ad accorgersene e s'era diviso da lei legalmente. Se n'era pentito subito dopo, ma lei non aveva più voluto saperne, contenta delle 200 lire al mese che egli le passava per mezzo del figlioletto, il quale andava a visitarla ogni due giorni. Il pover'uomo era divorato dalla brama di riaverla. La amava ancora come un pazzo e senza lei non poteva più stare, non aveva più requie. Spesso il figliuolo che gli dormiva accanto, sentendolo piangere o gemere con la faccia affondata nel guanciale, si levava su un gomito e cercava di confortarlo amorosamente: «Papà, papà!». Ma spesso anche Torellino si seccava a vederlo smaniare così, e nei giorni che doveva recarsi a visitare la madre sbuffava ogni qualvolta egli si metteva a suggerirgli tutto quello che avrebbe desiderato le dicesse per intenerirla. Lo stato in cui si trovava così senza cure alla sua età, la sua disperazione, il suo pianto, e che non poteva dormire e che non sapeva più reggere né come fare, era un tormento per Torellino e anche una vergogna che lo sconcertava tutto e lo faceva sudar freddo, tanto più che poi quelle ambasciate non servivano a nulla perché già più volte la madre, irremovibile, gli aveva fatto rispondere che non ne voleva nemmeno sentir parlare. E che altro tormento! Ogni qualvolta ritornava da quelle visite, il padre lo aspettava a piè della scala, ansante, la faccia infiammata e gli occhi acuti e spasimosi, lustri di lacrime. Subito, appena lo vedeva, lo assaliva di domande: «Com'è? Com'è? Che t'ha detto? Come l'hai trovata?». E a ogni risposta arricciava il naso, chiudeva gli occhi, divaricava le labbra come se ricevesse pugnalate. «Ah, sì? Tranquilla? Non dice niente? Ah, dice che sta bene così. E tu? Tu che le hai detto?». «Niente, io, papà». «Ah, niente, è vero». e si mordeva le mani dalla rabbia, poi prorompeva sì, sì, seguitate, seguitate, è comodo. Seguita così pure tu, caro, sfido, che vi manca? C'è il bue qua che lavora per voi. Seguitate, seguitate, senza nessuna considerazione per me. Ma non lo capisci, per Dio, che io non posso più vivere così, che ho bisogno d'aiuto, che così io muoio, non lo capisci, non lo capisci? Ma che ci posso fare io, papà? Si scrollava Torellino, alla fine esasperato. Niente, niente, seguita, riprendeva lui ingozzando le lacrime. Non ti pare almeno che sia una nequizia farmi morire così? Perché sai, io muoio. Io vi lascio tutti e due in mezzo a una strada e la faccio finita, la faccio finita. Si pentiva subito di queste sfuriate e compensava con carezze, con regali il figliuolo. Lo avviziava, gli prodigava le cure di una madre e non badava a sé, ai suoi abiti, alle sue scarpe, alla sua biancheria, purché il figlio andasse ben vestito di tutto punto e si presentasse alla mamma ogni due giorni come un figurino. Si inteneriva lui stesso di quella sua bontà, non solo non rimeritata, ma neppur commiserata da nessuno, calpestata anzi da tutti. Si struggeva in quella sua tenerezza. Sentiva proprio che il cuore gli si sfaceva in petto, strizzato dall'angoscia, macerato dalla pena. Aveva coscienza di non avere fatto mai, mai il minimo torto a quell'infame donna che lo aveva trattato così. Che ci poteva fare lui se attorno al suo cuore tenero e semplice di bambino era cresciuto tutto quel corpaccio da maiale, nato per la casa, per adorare una donna sola nella vita che gli volesse non molto, non molto, un po' di bene. Quanto compenso le avrebbe saputo dare per questo po' di bene? Con gli occhi invetrati dalle lacrime a stento contenute, ora stava a mirar per via ogni coppia di sposi che gli pareva andasse d'amore e d'accordo. Si sarebbe buttato in ginocchio davanti ad ogni moglie onesta e saggia che fosse il sorriso e la benedizione d'una casa, che amasse teneramente il suo sposo e curasse i suoi figliuoli. A lui, giusto a lui, doveva toccare una donna come quella. Chissà quante ce n'erano di buone lì, tra quelle che passavano per via, quante avrebbero fatto la sua felicità, perché non chiedeva molto lui, un po' d'affetto, poco. Lo mendicava con quegli occhi che parevano truci a tutte le donne che vedeva passare, ma non per averlo da esse, da una sola, da quella lui lo voleva, poiché quella sola avrebbe potuto darglielo onestamente, legato com'era dal vincolo del matrimonio e con quel suo povero figliuolo accanto. All'ombra dei grandi alberi della via brulicava quella sera con fremito più intenso la vita. I due amici, Spina e Romelli, tardavano ancora a venire. L'aria, satura di tutte le fragranze delle ville vicine, pareva grillasse d'un baglior d'oro e tutti i visi delle donne sotto i cappelloni spavaldi sorridevano, accesi da riflessi purpurei. Offrivano con quel sorriso all'ammirazione e al desiderio degli uomini il loro corpo, disegnato nettamente dagli abiti succinti. Le rose d'una bottega di fioraio, lì presso, dietro le spalle del Groa, esalavano un profumo così voluttuoso che il pover'uomo ne aveva un greve stordimento di ebbrezza, per cui già tutto quel brulichio di vita assumeva innanzi a lui contorni vaporosi di sogno e gli destava quasi il dubbio della irrealtà di quanto vedeva, coi rumori che gli si attutivano agli orecchi come se venissero da lontano, lontano, e non da tutto quel sogno lì meraviglioso. Alla fine quegli altri due arrivarono. Discutevano tra loro animatamente. Il piccolo Romelli, vestito di nero, era nervoso, convulso, scattava a tratti come per scosse elettriche, e lo Spina, accalorato, cercava di calmarlo, di convincerlo. «Sì, due sorelle, lasciate fare a me, ancora è presto. Ora sediamo». Il Groa fece segno con gli occhi ai due di non parlar di tali cose davanti al suo figliuolo. Poi, comprendendo che essi, così accesi come erano, non avrebbero saputo frenarsi, si volse a Torellino e lo invitò a farsi una giratina lì a Villa Borghese. Il ragazzo s'avviò, svogliato, sbuffando. Fatti pochi passi si voltò e vide che i tre, con le teste riunite, confabulavano misteriosamente attorno al tavolino, ma il padre scrollava il capo. Diceva di no, di no. Lo Spina, certo, li tentava. Quando dopo una mezz'ora Torellino ritornò, i due, il Romelli e lo Spina, erano andati via. Il padre era solo ad attenderlo, in una solitudine disperata, con un viso così alterato, con tanto spasimo tetro negli occhi, che il figlio restò a mirarlo sgomento. «Vogliamo andare, papà?» Il Groa parve non lo sentisse. Lo guatò, serrò le labbra con una smorfia di pianto quasi infantile ed ebbe per tutta la persona uno scotimento di singhiozzi soffocati. Poi si alzò, prese il figlio per un braccio, glielo strinse con tutta la forza, come se volesse comunicargli con quella stretta qualcosa che non poteva o non sapeva dire. E andarono verso via di Porta Pinciana. Torellino si sentiva trascinato verso la casa ove abitava la madre. Ecco, vi sarebbero giunti tra poco, era là, in capo al secondo vicolo, ove ardeva il fanale. E a mano si induriva contro il braccio del padre, il quale, avvertendo la resistenza, lo guardava ansioso per intenerirlo. «Oddio, oddio!» pensava Torellino. «La solita storia, il solito tormento. Andar su, è vero, pregare la madre che s'arrendesse finalmente, sentirsi dir di no ancora una volta. No, no!» E risoluto, davanti al vicolo, sotto il fanale, si impuntò e disse al padre: «No, sai, papà, io non salgo, io non ci vado!» Il Groa guardò il figlio con occhi atroci. «No!» fremette. «No!» e lo respinse da sé, piano, senza aggiungere altro. Lasciato lì quieto in mezzo alla via deserta, Torellino, dapprima un po' stordito, ebbe a un tratto l'impressione che il padre si fosse per sempre staccato da lui, quasi balzando d'improvviso laggiù, lontano, e che per sempre si perdesse confuso, estraneo tra i tanti estranei che andavano per quella via in discesa. Allora si mosse a seguirlo, da lontano, costernato. Lo seguì senza farsi scorgere, giù per capo le case, giù per via Due Macelli, per via Condotti, per via Fontanella di Borghese, per piazza Nicosia. Sboccando in via di Tor di Nona, si fermò. Venivano fuori da un vicoletto buio il Romelli e lo Spina, e il padre s'univa ad essi. Il Romelli aveva sugli occhi un fazzoletto listato di nero e singhiozzava. Tutti e tre anelavano ad appoggiarsi alla spalletta del Lungotevere. «Ma stupido, perché?» gridava lo Spina, scotendo per un braccio il Romelli. «Tanto carina, tanto graziosa!» E il Romelli, tra i singhiozzi: «Impossibile, impossibile, tu non puoi comprendere il pudore, la santità della casa!» Lo Spina allora si volgeva al padre. Nella chiara sera di maggio, presso le acque del fiume che pareva ritenessero ancora la luce del giorno sparito, si distinguevano con precisione tutti i gesti e anche i ritratti del volto di quei tre uomini agitati. Lo Spina voleva ora convincere il padre del torto del Romelli, che seguitava ad asciugarsi il volto in disparte. Il padre stava a guardar lo Spina con occhi sbarrati, feroci. All'improvviso lo afferrava per il bavero della giacca, gli dava un poderoso scrollone e lo mandava a schizzare lontano, poi, balzando sul parapetto dell'argine, gridava con le braccia levate, enorme: «Ecco, si fa così!» E giù, nel fiume, un tonfo, due gridi e un terzo grido da lontano, più acuto, del figlio che non poteva accorrere, con le gambe quasi stroncate dal terrore.